Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio come sempre le suore di Radio Buon Consiglio per l'opportunità di poter parlare. Questa mattina volevo ricordare appunto una figura speciale della nostra storia cristiana, della nostra fede. La figura di San Luigi IX, re di Francia, si ricorda il 25 agosto, stamattina è il 27, quindi è stata la sua festa. D'altro ieri, ma premetto subito che chiaramente dirò qualcosa su San Luigi, ma lo scopo è anche quello, in qualche modo, di riportarci sempre al presente. Non è solamente una lezioncina di storia, è anche in qualche modo essere uno strumento per far capire a chiunque ascolta. Il metro di paragone con cui confrontarsi per avere una più corretta rappresentazione del presente in cui viviamo. Dice, ma io conosco il presente, io ascolto i telegiornali, leggo i giornali, ecco appunto, già se ascoltate i telegiornali, leggete i giornali, i talk show, già vuol dire che non avete idea di quello che è il presente. Non che uno non debba sentire le notizie. Il problema però è che chiaramente è tutto falso, viene presentato in maniera falsa, ma questo è un altro discorso. Il punto è un altro, il punto è più profondo, al di là della notiziola o dell'evento che uno deve conoscere. Il punto è avere la cognizione mentale dell'abisso in cui siamo precipitati e stiamo sempre più precipitando. San Luigi IX ci riporta alla Francia, quindi basti pensare alle ultime Olimpiadi, no? Quello che è accaduto, credo che appunto se avete seguito, se sentite telegiornali, i giornali, cose del genere, sapete a quali inenarrabili, inconcepibili, inimmaginabili abissi di perversione si è arrivati. Ecco, però per quanto uno si rende conto che questo sia sbagliato, soprattutto chi è cristiano, chi è cattolico, insomma, chi è una persona normale, se ne può rendere conto, in realtà non si rende abbastanza conto fino in fondo del male. Mi riferisco alle Olimpiadi di Parigi, ma come simbolo di un'intera società, di un intero mondo, quindi potremmo portare altri centinaia, migliaia di esempi quotidiani, non si rende conto fino in fondo perché. Se non ha, diciamo così, anche la percezione di ciò che è stato nel passato, di ciò che si è realizzato, a volte uno potrebbe avere la tentazione di dire: d'accordo, oggi la società è pessima, d'accordo, ma tanto è stato sempre così, sì, oggi è peggio, ma non è che prima c'è sempre, noi attendiamo sempre, l'ho sentito migliaia di volte nella mia vita, in questi 30 e passa anni di apostolato che faccio, ma anche prima, anche quando ero ragazzo. No? Questa frase fatidica che tutti dicono che vogliono apparire intelligenti, è invece una frase vigliacca, tremendamente, oltre a essere una frase ignorante, è anche vigliacca perché è un modo per scappare dalla realtà. Quale frase? La famosa frase: ah, ma questo è sempre successo, ah, ma è stato sempre così, ah, ma la Chiesa ha fatto sempre queste cose, ah, ma la società è sempre stata in questo modo. Questa è la frase che tutti noi avremmo sentito e anche detto. È una delle frasi più ignoranti, stupide e vigliacche che possono esistere. Allora, andare per esempio stamattina a fare una riscoperta di un sovrano, non stiamo parlando dell'eremita che sceglie di andarsene a vivere sul cucuzzolo del Gran Sasso o dovunque altro sia, nei Monti Sibillini, dovunque sia, sulle Alpi, dove volete, sull'Etna, se butta dentro, dove volete voi. Che dice, vabbè, ma quelle sono figure che sì, sono esistite, ma non fanno testo. No, stiamo parlando di un sovrano, cioè di un re, cioè quindi di un governante, di un politico, si direbbe oggi. A quei tempi questo termine era del tutto inconcepibile, e di uno statista, cioè di uno che esercita il potere e al più alto grado possibile. Era il re di Francia, cioè sopra di lui c'era solamente l'imperatore del Sacro Romano Impero e il Papa. Se vogliamo, era il terzo della graduatoria dell'Europa della cristianità di quei tempi ed era comunque il primo in Francia, essendo il re. Quindi non stiamo parlando di penitenti, eremiti, trappisti, cose del genere. Stiamo parlando dell'uomo che proprio per il suo ruolo era quello più portato ad essere attratto dal mondo, ad essere attratto dal potere, dalla gloria, dall'oro, anche diciamolo, dalle donne, perché un re poteva avere tutte le donne che voleva, insomma, è evidente. Cioè, quindi da tutto quello che è il peccato, da tutto quello che è la corruzione, evidentemente. E allora, in questo senso, scoprire la figura di questo personaggio, ma in qualche modo al di là del personaggio, del suo mondo, di tutta quella società, anche se ovviamente ai minimissimi termini, come oggi faremo, può diventare per noi anche un metro di misura per capire meglio, come dicevo poco fa, l'abisso nel quale noi viviamo oggi. Cioè, l'abisso evidentemente che è molto peggiore di quello che noi crediamo esso sia. E soprattutto ci può aiutare a liberarci, su questo io insisto molto, a liberarci dell'idea che ma è sempre stato così, ma l'umanità è sempre stata così, ma l'uomo non cambia mai, ma tanto è. Perché questo modo di fare, oltre ad essere, ripeto, ignorante e anche stupido, è anche invece vigliacco, perché è un modo come per dire: non posso fare niente, è colpa mia, sto qua, mi devo adeguare, cerco di non esagerare, ma non è che posso combattere il male. È un modo come un altro, anche a volte proprio invece per giustificare il male, per dire appunto in fondo quello che accade oggi, il gender, la follia, in tutte le maniere, tutto quello che accade oggi, senza che facciamo un'elencazione che non finisce mai, in fondo, sotto sotto, mi sta anche un po' bene. Basta che sto bene io. Quindi è vigliacco. Allora, vediamo appunto se è vero che è stato sempre così, o se è vero che invece sono esistiti uomini, epoche, società immensamente, immensamente migliori di quella nella quale noi siamo oggi, di cui la Francia attuale è il simbolo per eccellenza, direi, e almeno qui in Europa. E San Luigi Nono ci riporta appunto la Francia, evidentemente. E voi sapete che in Francia vi era la dinastia dei Capetingi, diciamo così. Il regno di Francia in qualche maniera, il regno in quanto regno inizia con Clodoveo alla fine del V secolo d.C., ci sono i famosi re Merovingi. Poi abbiamo il cambio di dinastia con i Carolingi, con Pipino il Breve, e poi la grande figura di Carlo Magno, che è la svolta generale della Francia, dell'Europa e della cristianità. Poi è l'impero carolingio per tutto il IX secolo. Alla fine del IX secolo l'impero si sfalda e vi è la famosa anarchia feudale anche in Francia. Ma nel 987 d.C. il conte di Parigi, Hugo Capet, scritto Capeto, praticamente viene nominato, viene eletto dagli altri grandi nobili della Francia, dagli altri grandi feudatari della Francia. Viene eletto appunto re. All'inizio è un primus inter pares, rinasce la corona di Francia, e questa volta però non è più l'impero carolingio, ma è il regno di Francia, vero e proprio. E inizia la dinastia dei Capetingi, i quali di padre in figlio, di padre in figlio, riescono in qualche modo a fortificare il proprio potere, ad affermarsi, ad aumentare i propri territori, a rimanere re, che in un mondo particolarista come quello feudale, medievale e francese non era facile. E con abili matrimoni riescono a estendere il proprio controllo anche sulle grandi famiglie, quindi sui feudi delle grandi famiglie. E adesso possiamo fare tutta la storia, e finché non si arriva appunto, diciamo così, all'inizio del 1200, con la figura di San Luigi Nono, che nasce nel 1214 e morirà poi nel 1270. E suo padre, era in qualche maniera un re insignificante, Luigi VIII, mentre suo nonno, Filippo Augusto, era stato una grande figura. Sono Sua madre invece è una donna di polso, Bianca di Castiglia. Siccome il padre muore presto, quando lui aveva 12 anni, è la madre che prende la reggenza di Francia e cresce il figlio in maniera vigorosa. E ciò che caratterizza, quindi lui diventa, diciamo così, re di Francia nel 1226 ufficialmente alla maggiore età, ma è chiaro che ai primi tempi era influenzato dalla madre. E come sempre è accaduto, non facciamo una cronistoria del regno di Luigi IX, di San Luigi, non è, diciamo, questo il nostro compito. Presentiamo in qualche maniera invece il personaggio. Stiamo parlando, innanzitutto, è un re santo, è stato proclamato santo subito dopo, poco dopo la sua morte, 40-50 anni dopo la sua morte, è stato proclamato santo dalla Chiesa. Dice, ah, ma è stato fatto santo perché era re di Francia, subito direbbe lo scettichello laicista. Se è per questo, allora avrebbe dovuto fare santi tutti i re di Francia, tutti quanti, secondo lo stesso ragionamento. E invece è l'unico re di Francia santo. Su decine e decine e decine e decine di re di Francia, ce n'è uno solo, San Luigi IX. Quindi la solita battutella, appunto, stupida, diciamolo chiaramente. L'hanno fatto santo perché il re di Francia, se no non lo facevano santo, non sta, non regge in piedi. Cioè, dovrebbe avere decine di re santi. L'unico fatto è lui. Perché? Perché era santo. E adesso cerchiamo, appunto, di capire, appunto, la profonda santità di quest'uomo. Al di là degli aspetti personali. Uomo di profonda fede fin da giovane, fedelissimo alla moglie, anche se da quello che abbiamo, dalle fonti che noi abbiamo, soprattutto la storia di San Luigi del signor de Joinville, che era uno dei suoi collaboratori, che gli sopravvisse a lungo e che scrisse Joinville morì novantenne e oltre. E praticamente la scrisse verso la fine della sua vita, quindi anche con un certo distacco, non è che l'ha scritta nel 1271, l'anno dopo la morte, l'ha scritta all'inizio del 300, quindi dopo decenni, per cui meno male c'era un certo distacco, e praticamente ci dice, appunto, che San Luigi era fedelissimo, è stato per tutta la vita fedelissimo alla moglie. Non tanto perché era innamorato pazzo, ma per senso di dovere cristiano della fedeltà del matrimonio, dell'indissolubilità del matrimonio. E cioè, vabbè, ma questo con quanta gente è fedele? Ma qui stiamo parlando del re. Il re è colui che può avere tutto nella vita, per cui vive in una situazione di tentazione, soprattutto da quel punto di vista, stratosferica in confronto a chiunque di noi, evidentemente. Bisogna tenere presente questo, è un merito che è eccezionale quando un re per tutta la vita rimane fedele alla propria moglie, e magari anche quando invecchia. Sembra una sciocchezza, ma non lo è. Cioè, vabbè, ma su questo punto, ma su tutto il resto, beh, su tutto il resto. Il re faceva praticamente digiuni continui. Voi capite che il re non ha bisogno di fare digiuni per soldi. Dice, ah, non ho i soldi per sfamare i miei figli. No, naturalmente è re. E faceva digiuni continui, in continua penitenza. Addirittura quando in qualche maniera si univa con la moglie, faceva una penitenza non perché ce ne fosse bisogno, non c'è nessun peccato, anzi, il debito coniugale è fondamentale, ma semplicemente per stare lui, faceva penitenza partendo da 8 giorni prima a 8 giorni dopo. Ha avuto 8 figli, anzi di più veramente, diciamo 8 maschi, la cui discendenza di ciascuno è salita sul trono di Francia. Tant'è vero che l'ultimo era il conte di Borbone, il primo ad avere il titolo di conte di Borbone, sono appunto l'antenato dei futuri Borbone di Francia, tanto per fare un esempio. Usualmente a tavola gli piaceva stare con le persone a tavola per parlare soprattutto di Dio, della fede, di teologia, ma faceva spesso venire anche i poveri attorno alla propria tavola e li faceva mangiare quasi quotidianamente. Praticava quasi quotidianamente la lavanda dei piedi ai poveri e andava nell'ospedale settimanalmente, personalmente, a pulire malati, a curarli, anche diciamo così, sottoponendosi ovviamente a un rischio personale, perché insomma, oltretutto siamo nel 1200, insomma, non è che siamo oggi, insomma, per cui insomma, naturalmente c'è un rischio personale, lo ha fatto per tutta la vita. Tutte le mattine serviva la messa. Non solo prendeva la messa tutte le mattine, ma la serviva come qualsiasi chierichetto e portava il cilicio a quei tempi era, diciamo, la forma di penitenza, di autopenitenziale più diffusa, evidentemente. E lui ha portato per tutta la vita il cilicio. Anche politicamente parlando, è stato un grande re. Innanzitutto ha riuscito ad ampliare i territori della Francia e anche della propria famiglia, quindi ad assicurare, a rendere ancora più forte e potente il trono. È la vera svolta, diciamo, della storia francese anche da un punto di vista politico. San Luigi IX. Con San Luigi i Capetingi non hanno più problemi all'interno della Francia, di competizioni, cioè dovranno aspettare la guerra dei 100 anni con la rivolta, diciamo così, della Borgogna, che si allea con l'Inghilterra, ma quella è una situazione eccezionale dovuta a un'invasione, alla guerra, al fatto che la Francia stava perdendo, ma con San Luigi i Capetingi riescono a stabilire definitivamente il loro potere. Prese provvedimenti, diciamo così, veramente molto importanti anche dal punto di vista della vita quotidiana pratica. Per esempio, perseguitò sempre nel suo regno l'usura. Non permise mai che si potesse fare l'usura. Anche arrivando a sequestrare i guadagni degli usurai. E voi sapete che a quei tempi gli usurai, tranne qualcuno che lo poteva fare di nascosto in maniera criminale, delinquenziale, che non manca mai naturalmente, il mercato nero non manca mai neanche nell'usura, se così si può dire, chi erano gli usurai ufficiali sappiamo tutti chi erano. San Luigi, senza mai venire meno al rispetto, diciamo così, generale dovuto a un popolo che abitava nella Francia, però non ha avuto nessun riguardo da questo punto di vista. Tutti i frutti dell'usura venivano sequestrati e ridistribuiti ai poveri o nelle casse dello Stato. E proprio perché l'usura, e la consideravano usura, è sempre sbagliata, secondo quella che era la dottrina dai tempi dei padri della Chiesa, e che ancora era ribadita in quegli anni da San Tommaso d'Aquino, che non dimentichiamolo, era un suo lontano cugino, e che quando poi andò a Parigi a insegnare alla Sorbona, ebbero modo i due cugini di incontrarsi e di parlare. Anzi, ci racconta un simpatico aneddoto, lo dico subito da questo punto di vista, che praticamente un giorno. C'era un grande banchetto lì a Palazzo Reale, la Conciergerie, il grande palazzo che sta sull'île de la Cité di fronte a Notre Dame, che era la reggia dei Capetingi, la prima reggia dei Capetingi, per un grande banchetto, e a un certo punto era invitato anche Frate Tommaso. Frate Tommaso arriva, si mette al suo posto, non parla con nessuno, pensa, prega, sta sul suo livello, tutti lo guardano un po' come un tipo strambo, così. Un po' grosso, no? Muto, che pensa, ogni tanto muove la bocca, per cui dicono, immaginate voi la nobiltà un po' sciocca, no? Così, no? Mentre San Luigi, che sapeva perfettamente chi aveva a tavola, taceva e lo guardava. E a un certo punto, mentre tutti parlavano, così, in genere, a tavola, così si banchettava, San Tommaso dà un pugno sul tavolo dicendo, ho trovato, ho capito. E tutti quanti rimasero anche un po' scandalizzati, sto pazzo che fa una cosa del genere, la tavola del re sbattendo il pugno. Tutti quanti quindi nel vocio, no, no, immaginate. San Luigi senza scomporsi, chiama un servitore, gli si prende lo stilo, diciamo così, e la pergamena, va da frate Tommaso e scrivi tutto quello che ti detta. E questo lo fece immediatamente, e frate Tommaso fece un occhio. Ringraziò il re salutò il frate Tommaso, San Tommaso d'Aquino, suo cugino, e dettò e prese, perché San Luigi aveva capito che non era che un tipo strano, che chissà cosa aveva pensato in quel momento, che andava subito immediatamente preso, fermato nell'eternità, se così si può dire. In quei tempi non c'erano i registratori, evidentemente. Per cui questo fa capire anche la personalità di San Luigi. Aveva l'abitudine, ad esempio, di ogni mercoledì mattina di andare nel bosco di Vincennes sotto una quercia e di sedersi per terra. Cioè non è che arrivava lì col trono, le cose, le trombe e tutto il resto, niente di tutto questo. Si sedeva per terra sotto la quercia e a quel punto diceva: ma perché si sedeva per terra sotto la quercia? E stava lì. Chiunque aveva diritto di andare a parlare con re. Io non so se voi riflettete, cioè vi invito a riflettere bene su questa cosa. La ripeto, ogni mercoledì mattina l'intera Francia sapeva che nel bosco di Vincennes, sotto una certa quercia, c'era il re ed era alla portata di tutti. Tant'è vero che per anni si presentavano coloro che chiedevano giustizia contro il signore, contro il feudatario, contro chi gli aveva fatto del male e così via. Soprattutto in modo particolare contro i soprusi. Tant'è vero che a Vincennes si presentavano quasi sempre esclusivamente i poveri, i contadini, i servi, coloro che praticavano lavori umili, coloro che non potevano difendersi dalla prepotenza dei potenti, dei signori e così via. Non si presentavano i nobili, anche perché i nobili tanto potevano andare a palazzo e parlare con il re, evidentemente, quasi sempre i poveri. Questo è qualcosa di indimenticabile perché? Perché è l'unico caso di democrazia diretta della storia. No, si parla sempre di democrazia diretta, se ne è parlato per tutto l'Ottocento, per tutto il Novecento, tutte balle colossali, la democrazia diretta si è trasformata in Stalin e Mao Zedong, quindi no, che se la tenessero loro la democrazia diretta. Oppure nel capitalismo che ci ha portato a tutto questo, niente, che poi non è diretta perché è comunque rappresentativa. Invece questo è l'unico caso di democrazia diretta, immediata, semplice, senza esclusiva, ecco, diciamo inclusiva, per usare uno dei termini idioti che vanno di moda oggi nel mondo della perdizione, e praticamente a tutti, veramente, non a chiacchiere. Non esiste nessun altro caso nella storia umana simile a questo. San Luigi, inoltre, dava enorme elemosina a tutti quanti i poveri, sia di Parigi e sia per quanto possibile a quei tempi, anche negli altri territori della Francia. Dal punto di vista della politica internazionale, lui si trovò un po' in uno scontro con l'Inghilterra, come sempre accadeva. Ma in qualche maniera per amor di pace, perché lui cercava sempre la pace, come dire, piegò un po' la testa proprio per evitare la guerra. Anche se, attenzione, lui era un soldato, fu fatto cavaliere a 12 anni perché era figlio del re, naturalmente, però era abituato a combattere. Quando si è trovato a dover combattere delle battaglie, ha combattuto senza riserva, addirittura in alcune battaglie è andato in prima persona a combattere, soprattutto contro i musulmani, rischiando la vita. Adesso vedremo che lui ha fatto due crociate per sua volontà, quando ormai le crociate erano finite perché nessuno partiva più. È stato l'ultimo grande crociato della storia delle crociate ufficiali. Poi la storia delle crociate prosegue ancora fino al 1700, ma l'ultimo del Medioevo, nel pieno Medioevo in qualche maniera, prima della caduta di San Giovanni d'Acri. Quindi era tutt'altro che, anzi, era un combattente nato, ma proprio il suo senso cristiano gli imponeva per quanto possibile di cercare sempre di fare appunto la pace in qualche modo. Così anche in altre questioni, con le Fiandre e così via. E si trovò anche coinvolto, suo malgrado, nei grandi scontri tra papato e impero, cioè fra Federico II di Hohenstaufen e i vari papi, Gregorio IX e tutti gli altri, Onorio, Gregorio IX, che combatterono contro Federico II. Si trovò coinvolto perché? Perché se Papa e Imperatore erano le prime due figure della cristianità di allora, c'è poco da fare, il terzo era il re di Francia e lui era il re di Francia, primo. Secondo, era il cugino dell'imperatore, quindi era l'unico al quale l'imperatore poteva, cioè che poteva avere una voce vera sull'imperatore. E terzo, i papi si rivolsero sempre a lui sapendo la sua assoluta fede, la sua fedeltà alla Chiesa, il suo senso della giustizia e così via. In realtà Luigi fu sempre molto diplomatico da questo punto di vista. Perché? Perché, per capire questo, bisogna entrare un po' nella mentalità medievale, che è un po' diversa dalla nostra. Naturalmente la sua assoluta fedeltà al Papa, al Papato, era fuori discussione. D'altro canto, proprio per la mentalità medievale e feudale, alla quale Luigi poi teneva moltissimo e, anzi, all'interno del suo regno, pretese sempre, in qualche modo, da tutti i grandi signori di Francia, i medi e pure i piccoli, l'omaggio feudale, perché capiva che sull'omaggio feudale si reggeva l'unità della Francia, dello Stato, anche l'ordine sociale, anche la pace interna. Quindi non è perché doveva fare il vanitoso, uno che portava il cilicio, faceva sempre penitenza, lavava i piedi ai poveri, andava negli ospedali, ascoltava la giustizia dei poveri e così via. Non è che aveva bisogno di far Luigi XIV suo discendente a Versailles, assolutamente, ma perché capiva profondamente che l'omaggio feudale, cioè il sistema feudale, in quel momento era l'ordine che reggeva la società e quindi andava mantenuto. Quindi lui pretese sempre, evidentemente, l'omaggio feudale. Però, da cattolico vero, da uomo di giustizia, diceva a se stesso: io pretendo l'omaggio feudale di tutti i miei sottoposti, cioè di tutti i francesi, diciamo, insomma, a partire dai grandi feudatari, dai grandi signori in giù. Però anche io ho un superiore feudale, non in Francia, ma all'interno della cristianità. E questo superiore feudale è l'imperatore del Sacro Romano Impero. Potrà essere cattivo quanto ci pare, potrà essere Federico II, potrà essere un nemico giurato della Chiesa, però è il mio signore feudale. Questo non è un discorso campato in aria che io sto facendo, è un discorso serio, 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 serio. Sento un eco nella mia voce, e ho non fatto nulla. Ecco, pare che si sia tolta. Speriamo. Questo è un discorso serio, diciamo così, che io ho affrontato anche nel mio libro, che ripeto sempre con l'occasione, l'intera storia del Medioevo cristiano, dalle origini da Cristo fino al 1300, dal buio alla luce, civiltà cristiana del Medioevo. E ne parlo lungamente, dedicando tanto spazio, diciamo così, alla monarchia cristiana, al concetto della regalità sacrale, dell'impero, del monarca cristiano e così via, e quindi anche di San Luigi, ma non solo, evidentemente. E anche quello feudale, perché a tutto il mondo feudale. Il feudalesimo si basava sul giuramento di fedeltà, ed era una scala sociale che andava dall'ultimo signorotto di provincia un po' sfortunato a salire, secondo il principio, in qualche modo, appunto, del vassallaggio, a salire fino ad arrivare al re e fino ad arrivare all'imperatore del Sacro Romano Impero, che era la cima del sistema feudale. Sebbene poi l'imperatore, e qui poi c'è il grande scontro con la Chiesa, al di fuori del sistema feudale era comunque tenuto all'obbedienza al Papa, secondo la visione della Chiesa. Secondo la visione ghibellina, invece no. E quindi c'è tutto lo scontro che non è il tema di questa serata, di questa giornata. Però diciamo così, San Luigi IX, bene o male, magari il suo cuore era più portato sicuramente a stare con la Chiesa, però non si sentiva di fare la guerra al suo signore feudale. Cioè all'unico riferimento umano, a parte il Papa, all'unico riferimento umano politico, ecco, diciamo, non spirituale, politico. Il Papa era spirituale e in parte anche politico. L'imperatore era politico. È l'unico riferimento politico a cui lui effettivamente doveva un minimo dare retta, c'è poco da fare, proprio per lo stesso principio per cui pretendeva l'omaggio feudale dai suoi sudditi. E quindi praticamente spesso assunse un atteggiamento di neutralità. Molto spesso i papi gli chiesero aiuto e lui disse: io rimango neutrale. Anche Federico II gli chiese aiuto contro i papi, contro i comuni in Italia, e lui disse: assolutamente no, io rimango neutrale. E Una volta appunto Gregorio IX, o Gregorio X, scusate, praticamente gli chiese un aiuto materiale che lui negò, però siccome c'era in corso la guerra, il Papa chiese a Luigi di poter andare a Lione per tenere insomma, un sinodo, diciamo così, un incontro con i vescovi francesi. A questo Luigi non disse assolutamente di no, e anzi garantì ovviamente ogni protezione. Quindi il Papa poté andare a Lione sotto la protezione del re di Francia. Luigi diplomaticamente non andò ad accogliere il Papa, diplomaticamente, però lo accolse sotto la sua protezione. A quel punto gli scrisse Federico II, imperatore, dicendogli di stare molto attento, perché stava in qualche modo disobbedendo al suo signore, e questo avrebbe potuto comportare delle conseguenze per la Francia. E geniale la risposta, geniale, no, 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 non geniale, ma eccellente la risposta di San Luigi al suo signore. Lui rispose all'imperatore dicendo: Maestà, voi vi illudete se credete che il vostro schioccar di speroni ci faccia tremare. La Francia è pronta a difendere il Papa e la Francia. Vi aspettiamo, venite. Luigi, Federico II, che aveva già preparato l'esercito, di fronte a questa risposta, anziché andare in Francia, deviò e scese verso Parma, dove poi fu distrutto. Per dire, quindi al momento opportuno sapeva anche difendere la Francia, addirittura dall'imperatore, anche dal suo stesso signore, se il suo stesso signore sbagliava. Quindi era una visione completamente cristiana, coordinata, cattolica, che egli appunto aveva. Non dimentichiamoci poi anche in qualche modo quello che ha fatto per la cultura. È sotto di lui che il suo bacelliere, praticamente, de Sorbonne, praticamente, istituì in qualche modo un palazzo di studi. Un collegio, è la Sorbona, è l'inizio della Sorbona naturalmente, ed è stato San Luigi a favorirla in tutte le maniere. È stato lui a volere appunto che andasse su sia San Bonaventura che San Tommaso d'Aquino. Dovette affrontare anche l'ira dei frati, diciamo del vescovo di Parigi e della Sorbona, perché non voleva i frati, né i domenicani né i francescani, nessuno dei due, ma soprattutto non voleva San Tommaso d'Aquino in modo particolare. A lui non c'è proprio nulla da fare. Sotto di lui sono state iniziate ad essere costruite le maggiori cattedrali di Francia, gotiche, quelle che sono ancora oggi le meraviglie di Francia, da Reims a Chartres, a Troyes, insomma, a tante altre, evidentemente, portò avanti Notre Dame e così via. Per cui in qualche modo ha anche in merito, sotto di lui avviene il definitivo passaggio anche dal romanico al gotico francese, con una scelta ben significativa. Quindi stiamo parlando di una delle figure più eccezionali del Medioevo. Inoltre, come abbiamo visto, come con gli ebrei non ebbe timore, non aveva problemi a confiscare i soldi, non dei loro leciti guadagni, quello ci mancherebbe, ma i soldi dell'usura. Così affrontò il problema del Talmud. Il Talmud si era abbastanza diffuso e vi era tutta una divisione all'interno del Regno di Francia se il Talmud fosse pericoloso o meno, e se fosse un libro di odio a Cristo e ai cristiani, alla Chiesa o meno. San Luigi come risolve la questione? La risolve cristianamente. Chiama i quattro maggiori rabbini di Francia, il più famoso in assoluto, l'uno poi il capo di tutti e il più famoso in assoluto, a difesa, e chiama invece degli accusatori cristiani con una disputa, le famose dispute medievali che avevano luogo nel Medioevo, disputa pubblica, alla quale presenziò anche Bianca di Castiglia, e dove si vagliavano i testi del Talmud. e si doveva giudicare se Talmud era un libro che poteva continuare a circolare o se doveva essere sequestrato perché fomentava l'odio verso i cristiani. Naturalmente, nel momento in cui si prende il Talmud e lo si legge, non vi possono essere dubbi al riguardo. E così non ebbe remore di fronte alla disputa fu persa dagli ebrei perché non potevano negare l'evidenza dei fatti, e quindi praticamente, in poche parole, i Talmud furono incendiati, distrutti, dovunque fosse possibile, dovunque fosse possibile. Non gli ebrei, i libri, i Talmud. Gli ebrei poi furono lasciati sempre in pace, tranne che nell'usura. Evidentemente, è un modo equilibrato di risolvere determinati problemi in quella società. Combatté anche gli albigesi, lui poi finì, portò al termine la lotta contro l'eresia albigese, sconfiggendo definitivamente questa terribile eresia che, non scordiamocelo, ce la descrivono come se fossero povere vittime, ma in realtà erano una setta pericolosissima, che praticava l'endura, l'uccisione dei bambini appena battezzati, l'eliminazione, praticamente l'eutanasia di massa, l'eliminazione degli anziani una volta che se fossero confessati e ricevuti i sacramenti, un veganesimo spietato per, diciamo così, per i fedeli, e invece libertà totale, assoluta, anche con orge e cose del genere per i perfetti, perché avendo loro raggiunto la perfezione potevano fare quello che volevano. Insomma, dei bei criminali, non ce lo scordiamo mai. E praticamente lui porta a termine anche quest'altra questione e la risolve. Ma soprattutto è il re che conduce ben due crociate, come dicevo poco fa, conduce ben due crociate per liberare la Terra Santa, e la situazione ormai era disperata. Perché nel 1187 Saladino aveva riconquistato, dopo la battaglia di Hattin, che per lui fu un trionfo, aveva riconquistato Gerusalemme. E poi gli altri regni in Terra Santa venivano erosi sempre più, era rimasto poco. E i papi tentarono, appunto, già Innocenzo III, ma poi anche i successori, i primi papi, quelli appunto che avevano a che fare nella prima metà del 1200, quelli che avevano a che fare con Federico II di Svevia. Hanno tentato di organizzare le crociate, ma la quarta crociata, quindi oddio, fu colpa dei crociati, anziché andare a Gerusalemme, se ne andarono a Costantinopoli e conquistare Costantinopoli. La quinta e la sesta furono quelle tentate appunto da Federico II, ma che non le fece. La prima praticamente andò lì, anziché fare la crociata, fece la pace, peraltro accettando di abbattere le mura di Gerusalemme. Così Gerusalemme non poteva più difendersi, in poche parole. Tant'è vero che in qualche modo, da questo momento non si sa più se le crociate sono 7 o 8, le crociate ufficiali, quelle fino al 1200, perché la quinta crociata non è stata combattuta, e quindi non si capisce se è considerata o non considerata. Federico II fu scomunicato per questo, ma anche quella successiva finì, diciamo così, male. Insomma, alla fine San Luigi fece gli ultimi due tentativi, nel 1250 e nel 1270. E partì sempre da Aigues-Mortes, diciamo così, a sud della Francia, dove esiste un suo bellissimo monumento, per sbarcare in Egitto e poi interrompere il commercio dell'Egitto, e da lì poi andare a Gerusalemme. Nella prima cadde prigioniero, lui con gran parte, furono sconfitti dai Mamelucchi. Cade prigioniero lui con gran parte dell'esercito, dei suoi uomini. È da ricordare il fatto che lui fu tenuto prigioniero in un grande palazzo, naturalmente con tutti i riguardi, mentre tutti quanti i suoi soldati stavano nelle fogne, nelle prigioni con i topi, diciamo così. E i Mamelucchi chiesero un riscatto favoloso, immenso, alla Francia per poter riavere il re, e la regina praticamente si chiede da fare per raccogliere questi soldi che furono inviati. A quel punto c'era chi voleva, diceva no, teniamocelo, però poi i Mamelucchi dissero no, va bene, è meglio invece che noi lo mandiamo via, non tanto per la parola data, per l'onore o cose del genere, ma perché avere a che fare con, cioè tenersi un re a casa, evidentemente, un re di Francia è sempre problematico. Il problema qual era però? Quindi lo rilasciarono, se non che San Luigi disse no, non avete capito, con me devono venire tutti quanti gli altri, siamo venuti tutti insieme, ce ne andiamo tutti quanti insieme, o tutti o nessuno. I mamelucchi risposero: no, guarda, ma ringrazio il cielo che rimaniamo a casa, insomma, voglio dire, ma vai, vai, ti diamo la nave, vai. E lui dice: niente, mettetemi in galera con i miei uomini, con i topi, vado pure io con loro. All'inizio i mamelucchi fecero: allora, vai in galera, vai in galera. E quando i soldati si vedono il re, lì potete immaginare la gioia, insomma, l'amore per questo sovrano. Poi si sono gli occhi, ma che stiamo facendo? Cioè, e quindi alla fine liberarono tutti. Quindi San Luigi la vinse, la spuntò e portò tutti quanti via. Solo che prima di andare, vuole andare a Gerusalemme, naturalmente a quel punto, a Santo Sepolcro, a rendere omaggio, e tramite trattative con la corte di Costantinopoli ottenne la corona di spine. Ottenne la corona di spine e poi portò con devozione assoluta per tutto il viaggio, ponendola in alto al centro della nave. Lui stava costantemente in ginocchio in preghiera, fino appunto in Francia, arrivò a Parigi e all'interno della Conciergerie fece costruire una delle cose più meravigliose del nostro mondo, la Sainte-Chapelle, ancora oggi vuota, ma spettacolare, ancora oggi, dopo 8 secoli, una delle cose più belle mai concepite, e la fece costruire appunto a difesa, cioè scusate, a onore della corona di spine. Corona di spine che poi sarà invece distrutta dai rivoluzionari francesi, dai sansculotti, dai giacobini a Parigi durante la Rivoluzione francese. E l'odio del demonio si distingue sempre. Dopodiché, 20 anni dopo, lui ripartì un'altra volta per tentare tutto e per tutto, perché ormai era rimasto pochissimo. Era rimasto San Giovanni d'Acri e poco altro, sono che arriva un'altra volta in Egitto, sono che appena sbarcato in Egitto viene colto dalla peste o qualcosa del genere, dal tifo, insomma qualcosa del genere, e muore. E il suo corpo viene portato in trionfo, ovviamente in Francia. È morto il grande re, è morto il grande re, e chiaramente una figura eccezionale, unica all'interno di tutta della stessa cristianità. E questo contribuì anche a creare una crisi di coscienza all'interno del mondo cristiano crociato, perché dissero: se Dio ha fatto fallire per ben 2 volte San Luigi, chi potrà mai più riuscire a prendere Gerusalemme? Se ha fallito lui 2 volte, la seconda addirittura c'è morto di peste. Venne appunto una grande crisi di coscienza, di cui ho parlato in un altro mio libro, di questo fatto, ma insomma, questo ci porterebbe via lontano. Quindi fu un momento abbastanza drammatico. Rimane la figura appunto di San Luigi IX come emblema. Emblema di cosa? Dice: beh, ma di un mondo passato, bello, il mondo delle favole. No, non è il mondo delle favole, qui non stiamo parlando dell'unicorno e di Mago Merlino. Qui stiamo parlando della realtà storica, dei fatti storici. Stiamo parlando in qualche maniera di ciò che è avvenuto è reale. Ciò che è avvenuto vuol dire che può avvenire, può anche ritornare, naturalmente non alla stessa identica maniera, perché Pantarei, tutto scorre, tutto passa, però i valori, lo spirito, le intenzioni, la fede, quella può tornare se lo si vuole. La Francia di San Luigi IX era un mondo ordinato, fondamentalmente pacifico, a cui non mancava nulla a nessuno, e a quei pochi a cui mancava qualcosa provvedevano, a parte la Chiesa, sempre, ovviamente, decine, centinaia di monasteri, conventi, o le decime che i vescovi ricevevano, ma provvedeva perfino il re in persona, personalmente. Un mondo dove si curavano i malati negli ospedali, dove il re andava a curare i malati negli ospedali. Un mondo profondamente cattolico, fatto di rispetto, di onore. E poi ci sono stati cattivi, buoni, questo è chiaro in tutte le epoche, ma noi non stiamo parlando della Francia, tutta la Francia, tutto minuto per minuto, metro quadrato per metro quadrato. Stiamo parlando di uno spirito generale, evidentemente, che governava quel paese. Governata col più grande re. Non il più grande re di tutti i tempi, ma la più grande figura di re cattolico, di monarca giusto di tutti i tempi, quello sì. In quella stessa Francia si costruivano le cattedrali più belle del mondo. Pensate a Rouen, pensate a Bourges, pensate a Chartres, pensate ovviamente a Notre Dame e a e a varie altre, e a Reims e a varie altre. E in quella stessa Francia insegnavano San Bonaventura, dottore della Chiesa, e San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, doctor humanitatis e doctor angelicus. C'è un mondo per noi assolutamente inimmaginabile, eppure è esistito. È la vetta del Medioevo, è la luce del Medioevo, come l'ha chiamata Régine Perrot. E questo ci riporta al presente, così di colpo, brutalmente, ci riporta al presente e ci fa capire in quale abisso siamo precipitati. Certamente è stata una discesa graduale, naturalmente, ma una discesa graduale, all'inizio gradualissima, ma puntuale. Già il nipote di San Luigi IX, Filippo il Bello, Filippo IV il Bello, detto il Bello, figlio del figlio, è stato un re pessimo, un re condizionato da eretici, condizionato da gente legata alle prime società segrete, che ipotizzavano una società, brutta, diciamo così, profondamente anticristiana, già rivoluzionaria, non solo moderna, ma direi postmoderna in alcuni suoi versi. Era un re tiranno. Poi dopo ci sono stati re alti, bassi, migliori, peggiori, ma al di là dei re, il problema è che comunque il pensiero si è fermato all'umanesimo rinascimento. Poi è arrivato il protestantesimo, la Francia è caduta nel protestantesimo, anche se alla fine, dopo 40 anni di guerra civile, si salva per l'ultima volta. E praticamente, però, ormai governato nel 1600 in maniera totalitaria, totalitario è un termine sbagliato, ma in maniera diciamo assolutista, diciamo, usiamo il termine che viene usato nei libri di storia. Non è più il re medievale che è un primus inter pares o anche un sovrano vero come il caso di San Luigi, ma comunque a capo di un sistema feudale. È la monarchia assoluta di Luigi XIV, di Luigi XV, che porteranno la Francia a Versailles al disastro della Rivoluzione francese, e quindi alla modernità, e quindi al terrore, e quindi al liberalismo, alla corruzione, al socialismo, al giacobinismo, al cesarismo napoleonico e quindi poi alle rivoluzioni dell'Ottocento, le rivoluzioni sociali, la Comune e così via, e poi la Francia e il suo destino. La Francia poi porta la rivoluzione in tutta Europa e si arriva praticamente al disastro odierno. Oggi la Francia è una repubblica. E ha come presidente, non scendo nei particolari né nell'attualità, ognuno di voi può giudicare, ma non si deve dare nemmeno la colpa solamente tutta quanta a Macron. Macron è uno messo lì, che segue gli ordini, e per di più anche votato dai francesi, che questa è la cosa scandalosa, e sta distruggendo la Francia e la società francese. Oggi in Francia vengono date fuoco decine e decine di chiese, anche cattedrali. Non è successo solamente a Notre Dame, vi ricordate 4-5 anni fa, che poi come può prendere fuoco, come possono prendere fuoco le pietre di Notre Dame è un mistero. Impossibile, impossibile. Non ci sono riusciti. Ma tantissime chiese di Francia sono state date al fuoco. Oggi la Francia è invasa, non solo la Francia, dagli immigrati che comandano intere zone della Francia e fanno le rivolte terrificanti ogni tanto, facendo vivere le persone nel terrore, mentre San Luigi faceva le crociate per portare Gesù Cristo. Oggi la Francia è completamente acattolica, anzi, completamente anticattolica, il paese del laicismo per eccellenza, della République, della laïcité, evidentemente. Mentre la Francia di San Luigi IX era la Francia cattolica per antonomasia, no? Naturalmente. Dove anzi i non cattolici venivano cacciati o dovevano stare molto attenti a come si comportavano, come abbiamo visto. Vedete come tutto è rovesciato. Ma questa dimensione, la scoperta di San Luigi IX, del suo modo di governare, di regnare, di essere re umano, umile, tra la gente, nello stesso tempo assolutamente regale. In qualche modo una piccolissima, minuscola rappresentazione di colui che è il re dei re, che è venuto qui sulla terra, sovrano del mondo, padrone del mondo, creatore del mondo, giudice del mondo, ma si è fatto uomo come noi per stare insieme a noi. Ci ha chiamati amici e ha dato la sua vita, ha patito ed è morto per noi. Santa Vergine naturalmente è un micron, però è un micron degno. È un degno rappresentante di nostro Signore Gesù Cristo. Esattamente come chi governa oggi la Francia è un perfetto rappresentante del nemico assoluto di Gesù Cristo e degli uomini. Questa è la pura e semplice realtà. E sfuggire alla comprensione di questa realtà serve a poco. Studiare la storia, conoscere questi fatti, le vite dei santi, serve proprio, è utile proprio per avere la cognizione maggiore del presente, perché ci fa capire, penetrare fino in fondo, evidentemente, questo uomo, ma l'intera società, perché questo uomo è potuto esistere perché c'era quella società, naturalmente. Oggi, anche se ritornasse in vita San Luigi Nono, non potrebbe fare quello che ha fatto. Morirebbe martire, lo ucciderebbero. Quindi questa è la pura e semplice verità. O dovrebbe scendere a compromessi, cosa che conoscendolo credo che non farebbe. Quindi anche è la società e l'uomo insieme che evidentemente hanno potuto creare questa meraviglia che in poche parole ho cercato di descrivere. E che ci deve servire come esempio e paradigma per capire sempre di più l'abisso infernale nel quale noi oggi viviamo e stiamo precipitando e dal quale dobbiamo distaccarci. Certo, nessuno di noi può muoversi nel tempo. Prendo la macchina, faccio così, va, prendo la macchina nel tempo e mi vado ai tempi di San Luigi. No, non si può fare. Noi sì, possiamo muoverci nello spazio, ma tanto dovunque andiamo, è peggio che mai. Quindi qua dobbiamo stare, però ci dobbiamo, e dipende come ci stiamo qui. Se ci stiamo appunto come sudditi di Macron, intendo dire Macron da un punto di vista simbolico, è chiaro, non sto parlando nemmeno solo della Francia, sto parlando di tutto l'Occidente, di tutta l'umanità, come sudditi di Macron, dei suoi padroni, accettando tutto quello che accade, o se ci stiamo distaccandoci da tutto questo e cercando il vero, il bello, il buono, il giusto, magari anche appunto sull'esempio di San Luigi Nono. Ecco, io avrei finito, non so se ci sono domande. Ah, ecco, c'è una domanda. Oggi tutti i governanti promuovono i vizi e perseguitano la virtù e chi le pratica. Ma perché oggi è l'opposto di ieri. Sia chiaro, ripeto, non è che il Medioevo era fatto tutto quanto da San Luigi Nono, da Lancillotto e cose del genere. È chiaro che ci sono stati re cattivi, re buoni, re medi, ma anche i papi, migliori, peggiori, stati anche papi pessimi nel Medioevo. Però la società, al di là dei governanti, ognuno col suo ruolo, la società era profondamente cristiana. Per carità, c'erano i briganti, gli assassini, gli eretici, gli stregoni, le streghe, cioè, i ladri. Queste cose non mancano mai, ma era una società assolutamente cristiana nel modo di concepire la vita, anche nel fare il male era cristiana, se così si può dire. Oggi è esattamente il contrario, una società assolutamente demoniaca. Questo non vuol dire che manchino le brave persone. Ci sono le brave persone. Ci sono le persone oneste, le persone che vivono, che soffrono per tutto questo, che campano nell'umiltà, nel silenzio, nella sofferenza. Ci sono anche i santi. Spesso non sono quelli che conosciamo, sono quelli nascosti. Però è innegabile che questa società sia una società infernale, governata da esseri che sono al servizio dell'inferno. Quindi possiamo dire che oggi è esattamente il contrario di ieri, o ieri è esattamente il contrario di oggi. Però attenzione, come dicevo poco fa, ieri è esistito, non è una favola. E se è esistito, mutatis mutandis, può tornare a esistere, ovviamente con l'aiuto di Dio. Questo è un tema. A suo parere siamo entrati nei tempi apocalittici, questo è un tema che esula dalle lezioni di oggi, mi limito a dire che l'Apocalisse è quel libro sui quali moltissimi hanno scritto e nessuno ha detto la stessa cosa di quello che ha detto qualcun altro, per cui è un libro sul quale è meglio più tacere che parlare e certamente non sono all'altezza di poter interpretare l'Apocalisse. Posso dire a intuito, a sensazione interiore di cattolico, che credo che noi siamo nei tempi apocalittici e anche da parecchio tempo. E poi questo non vuol dire che stiamo necessariamente alla vigilia della fine del mondo. Anche perché l'Apocalisse va interpretata simbolicamente ed è difficile quantificare il tempo dell'Apocalisse. Ma che stiamo nell'Apocalisse, credo proprio di sì. Direi, onestamente mi sento di dire di sì, anche non da poco, cioè non da poco tempo. E a che punto dell'Apocalisse stiamo è un po' difficile da capire. Non so se stiamo, potremmo anche essere alla vigilia della fine del mondo, ma potremmo essere invece, forse più probabilmente, chissà, alla vigilia di tempi catastrofici, ma che non significano e non dovrebbero significare la fine del mondo. Questo io ovviamente mi fermo perché oltre questo non posso dire. L'importante è che ognuno di noi viva cristianamente, viva santamente, ancora di più visti i tempi che viviamo, non solo santamente, personalmente, cristianamente, questo è ovvio, ma viva staccandosi da questa società. Staccandosi da questa società, da tutte le sue trappole, sempre più, e anche dai fautori di questa società, non solo dai politici, quelli che conosciamo, i pagliacci, gli attori, i giornalisti, tutti questi servi, schiavi, rospi che danzano intorno al demonio, ma staccandosi anche, magari a volte dolorosamente, da persone vicine a noi che magari contestano una o due cose di questa società, ma ne fanno proprie le altre. Perché questi sono i primi ingannatori, purtroppo. Mi dispiace dirlo, ma così è. Prof, potrebbe spiegare il concetto del monarca unto e consacrato dalla Chiesa come rappresentante di Cristo con sfera temporale? E guardi, io la ringrazio, ma praticamente dovrei fare un'altra ora, diciamo così, di lezione, e ne parlo a lungo nel mio libro, appunto, Dal buio alla luce, Civiltà cristiana nel Medioevo, di questo. Non entro adesso, mancano 3 minuti alla fine, non posso entrare nella spiegazione tecnica di tutto quanto, però il concetto che lei dice è fondamentale, lei, in qualche modo l'ha già detto lei, caro Raffaele, quando dice appunto, monarca unto e consacrato dalla Chiesa come rappresentante di Cristo nella sfera temporale. E proprio questo è il punto fondamentale, il rito, la consacrazione del monarca, e noi siamo abituati, noi non essendo nati e vissuti in una repubblica, quindi Italia, siamo abituati e comunque prima sì, c'era una monarchia, insomma, le monarchie contemporanee tutte hanno poco a che vedere con le monarchie medievali. Siamo abituati che la consacrazione, l'unzione è solamente quella del vescovo, quella che vabbè, il sacerdote quando viene consacrato, poi il vescovo ed eventualmente il papa. Ora, in realtà, nel Medioevo la consacrazione e l'unzione la ricevevano anche il cavaliere, il rito della consacrazione cavalleresca, e la riceveva chiaramente anche i monarchi, i re, che venivano consacrati con tutto un rituale ben preciso. In Francia si svolgeva a Reims, nella cattedrale di Reims, quasi sempre praticamente, tranne rare eccezioni a Notre Dame, ma se no era a Reims. Venivano consacrati proprio perché erano in qualche modo i rappresentanti politici di Dio in terra, come il Papa era il vicario di Cristo e successore di Pietro, il re era il rappresentante politico di Cristo, quindi di Dio in terra. Per questo la monarchia era considerata sacrale e il re diventava appunto sacer nel momento della consacrazione. Sacer, attenzione però, nel Medioevo non vuol dire al di sopra della legge, né della legge di Dio assolutamente, e neanche della legge positiva. Questo è un punto fondamentale. Il re poteva in qualche modo cambiare le leggi o fare nuove leggi, ma la legge in vigore la doveva rispettare. Questo è un punto fondamentale. E poi c'è un'altra consacrazione ancora, che era quella imperiale, cioè quella dei re terreni, che praticamente era simile a quella dei re di Francia, d'Inghilterra e di altri, ma era un po' diversa perché prevedeva il concetto proprio di impero, quindi come dire, il significato anche della illimitatezza del regno. Mi spiego velocissimamente, il re di Francia era re di Francia, però della Francia. Il re d'Inghilterra era re d'Inghilterra, però in Inghilterra. Il re di Sicilia era re di Sicilia, ma in Sicilia. L'imperatore era imperatore del Sacro Romano Impero. ma era imperatore per tutto il mondo. Era l'imperator. Lui portava l'unico a portare la corona ottagonale, perché 8 è il simbolo, è il numero dell'infinito. L'8 orizzontale è il numero dell'infinito, ancora oggi in matematica, per cui portava la corona ottagonale. E in qualche modo era una incoronazione ancora differente da quella dei re. Ma questo ci porterebbe lontano, adesso devo chiudere. E però ringrazio per questa domanda proprio perché mi ha dato lo spunto per far capire anche il significato profondo. Magari un giorno, se le suore sono d'accordo, si potrebbe fare anche una lezione proprio sulla sacralità della cavalleria, della monarchia e dell'impero. La sacralità della politica, la politica a servizio di Dio. Grazie a tutti e se Dio vuole, al prossimo appuntamento. Grazie.